Dove eravamo rimasti? Ah sì, alla generazione di persone mature, disperate, non di rado incattivite, ai loro figli e figlie, al fatto che è a loro che bisogna guardare per costruire consenso intorno a una proposta alternativa. Io mi chiamo Pietro Stramba Badiale e questa è la seconda parte della nuova puntata di Esente da Bollo, un podcast dalla parte del torto che potete ascoltare gratuitamente sul sito podcastorto.it e sulle principali piattaforme di streaming. Se preferite leggere, il testo completo di questa puntata è disponibile sul mio Substack Esente da Bollo. Se volete mandarmi proposte, suggerimenti o critiche, possibilmente non insulti, potete scrivermi all'indirizzo esentedabollo@podcastorto.it. E qui, purtroppo, la faccenda si complica. Perché sì, Nazareno, abbiamo un problema. Per la verità, il Partito Democratico, il partito del quale, nonostante tutto, continuo a essere un iscritto e, per quanto posso, un militante, di problemi ne ha ben più di uno. Ma ce n'è uno che può ben essere definito il problema, tutto maiuscolo, che sovrasta tutti gli altri. Un problema che è contemporaneamente di programma, di alleanze e di leadership. Un problema che si può riassumere così. Se alle prossime elezioni, tra un anno, praticamente dopodomani, si andrà davvero con il cosiddetto campo largo, è possibile che si riesca a vincere, più per demerito e palese inettitudine del governo Meloni e della sua maggioranza di estrema destra che per meriti dell'attuale opposizione. Ma sì, si potrà anche vincere, ma non si riuscirà a governare. Perché dico questo? Perché il tanto vagheggiato campo largo sarebbe un cartello elettorale, una sommatoria di forze politiche non solo eterogenee, ma sostanzialmente incompatibili tra loro, con obiettivi non solo parzialmente diversi, come è normale in ogni coalizione, ma decisamente opposti, e non su aspetti marginali, ma su alcune questioni fondamentali dalle quali discendono tutte o quasi tutte le scelte che un governo deve fare se vuole davvero governare e non vivacchiare sperando che non crolli tutto. È vero che lo hanno fatto molti governi. Lo sta facendo da 4 anni lo stesso governo Meloni. Ma in passato non è mai finita bene. Non è mai finita bene per l'Italia. E nulla fa supporre che questa volta vada meglio o che possa andare meglio in futuro. Mettiamo in fila alcuni dati di fatto, partendo da una considerazione tanto evidente quanto tenacemente rimossa. All'interno del campo largo, così come all'interno della coalizione di destra al governo, c'è una forza politica apertamente al servizio degli interessi dell'imperialismo russo. Di là c'è la Lega, di qua c'è il Movimento 5 Stelle. Conosco bene le 3 obiezioni principali a questo discorso. La prima è che proprio la presenza della Lega in una maggioranza che sostiene le ragioni dell'Ucraina e della sua resistenza all'invasione russa, è la dimostrazione che si può comunque governare insieme. La seconda, particolarmente cara a una parte del PD, è che la politica internazionale e quella europea non hanno nulla a che vedere con i cosiddetti bisogni della gente, che ciò che conta è l'essere d'accordo sui temi che toccano la vita quotidiana, e qui comincia l'elenco, il lavoro, i salari, la sanità, la scuola e così via. La terza è che, ci piaccia o no, la destra si può battere solo se al voto si va tutti insieme, perché divisi inevitabilmente si perde. Le prime 2 obiezioni non reggono a una pur rapida analisi. La prima, perché è vero che la coalizione di destra ha in mano il governo, il Parlamento e la quasi totalità delle istituzioni, degli enti, delle aziende pubbliche. Ma è altrettanto vero che, come si diceva prima, il governo Meloni non governa, vivacchia, si barcamena, galleggia, unito dall'unico cemento dell'esercizio del potere, delle sedie e dei soldi. In 4 anni non è riuscito a realizzare nessuno degli obiettivi che aveva eletto a simbolo e segno distintivo del suo programma. La cosiddetta autonomia differenziata è stata approvata dal Parlamento, ma è stata fatta a pezzi, di fatto è stata cancellata dalla Corte Costituzionale. La grande riforma elettorale non ha ancora visto la luce e sembra difficile che possa essere partorita e superare il vaglio di costituzionalità entro la fine della legislatura. E la riforma della magistratura abbiamo visto com'è finita, seppellita dal voto dell'elettorato, anche da una parte dell'elettorato di destra. La seconda obiezione è più subdola, ma è facile dimostrare che è altrettanto, se non ancora più, falsa. C'è un filo nero che lega l'invasione dell'Ucraina, le pratiche genocidarie del governo Netanyahu, le guerre più o meno civili in corso in alcuni paesi africani, la deriva autoritaria e imperialista dell'amministrazione Trump e, per dirne una, il prezzo del pane e della frutta, o, per dirne un'altra, la disponibilità di farmaci, o, per dirne un'altra ancora, l'avere o il perdere un posto di lavoro. Non sto esagerando. In queste settimane abbiamo tutti davanti agli occhi l'aumento del prezzo della benzina e del gas a causa della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran e del conseguente blocco dello stretto di Hormuz. Le conseguenze più pesanti già sono molto concrete e tangibili in alcuni paesi asiatici maggiormente dipendenti dal petrolio dei paesi del Golfo. Ma qualcosa si fa già sentire anche qui. Non solo quando facciamo il pieno o quando arrivano le bollette della luce del gas, ma anche quando andiamo a fare la spesa. Maggiori costi dell'energia si traducono automaticamente, quasi istantaneamente, in aumenti dei prezzi di tutte le merci, in primo luogo dei generi alimentari. Semplificando molto e parafrasando uno slogan caro alla propaganda populista delle destre, si può ben dire che è la politica internazionale a mettere le mani nelle nostre tasche e a determinare quanti soldi e quanti diritti portarci via. Più dura il blocco di Hormuz e più grave diventa la crisi energetica, che rischia molto concretamente di essere peggiore di quella innescata dalla guerra di Yom Kippur, scatenata dall'aggressione militare di Egitto e Siria contro Israele il 6 ottobre
1973.
Le date dei conflitti medio orientali raramente sono casuali. Le persone più anziane ricorderanno le domeniche a piedi, la benzina raddoppiata di prezzo in pochi mesi, le luci spente nelle città. Ma c'è dell'altro e ben di più, perché dallo stretto di Hormuz non passavano solo petrolio e gas. Ci passava anche una quota importante dei fertilizzanti usati in agricoltura. E se i fertilizzanti diventano scarsi e costosi, i raccolti di cereali, di legumi, di frutta e verdura si riducono, e non di poco. Quindi una guerra lontana che, tra virgolette, non ci riguarda, in realtà ci riguarda come? Per noi si traduce in minore disponibilità di generi alimentari a prezzi sempre più alti. Per altri paesi, per altre popolazioni, si traduce in carestia, denutrizione, fame quella vera, quella che uccide. Volete un altro esempio concreto di quanto la politica internazionale è strettamente legata ai problemi della vita quotidiana? Prendiamo la salute. La prima cosa che ci viene in mente è il disastro delle liste d'attesa per le visite specialistiche e gli esami. Ci viene in mente, e giustamente ci indigna, il fatto che alcuni milioni di persone in Italia sono costretti a rinunciare a curarsi perché non hanno i soldi per farlo. Serve con urgenza una riforma del Servizio Sanitario Nazionale. Un tema di stretta politica interna, no? No, o meglio, non solo. Ad aggravare la situazione già contribuiscono e contribuiranno sempre di più nel prossimo futuro alcuni sciagurati ordini esecutivi con i quali l'attuale presidente degli Stati Uniti sta distruggendo un pezzo per volta la ricerca scientifica e in particolare la ricerca medica, ostacolando in tutti i modi le vaccinazioni contro le malattie infettive, cancellando la prevenzione, eliminando un programma come USAID di fondamentale importanza nei paesi in via di sviluppo e scardinando, uscendone, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Beh, si sente obiettare, problemi degli americani, no? Noi che c'entriamo? Noi non siamo né americani né paesi poveri. E invece c'entriamo. C'entriamo e come? Perché la gran parte della ricerca in campo medico era, purtroppo bisogna già parlarne al passato, prodotta proprio negli Stati Uniti e da qui condivisa. Altra cosa che oggi è sempre più difficile perché viene ostacolata, quando non vietata in tutti i modi, veniva condivisa con il resto del mondo. Ricerca senza fondi e senza condivisione significa enorme rallentamento, se non blocco di fatto, della realizzazione di nuovi farmaci e nuove cure per malattie ancora gravissime. Ma c'è di più. Con un famigerato ordine esecutivo apparentemente marginale, il presidente americano ha vietato fin dallo scorso anno alle case farmaceutiche di mettere in vendita i nuovi farmaci negli Stati Uniti a un prezzo superiore a quello praticato in altre parti del mondo. Di nuovo l'obiezione. E a noi che cosa importa? Ci importa e come. Perché negli Stati Uniti le medicine vengono vendute a un prezzo da 2 a 5 volte maggiore di quello che finora riuscivano a spuntare i servizi sanitari dei paesi europei. Ora, grazie a quel famigerato ordine esecutivo, piuttosto che rinunciare ai profitti garantiti dal mercato americano, le case farmaceutiche rinunciano a proporre in Europa i loro farmaci più innovativi. Quindi, persone con malattie gravissime, che grazie a quei nuovi farmaci sono diventate curabili, saranno costrette o a rinunciare alle cure o, se possono permetterselo, a cercare di procurarsele a carissimo prezzo in America. A chi volesse approfondire questa e altre questioni, consiglio vivamente di abbonarsi al Substack del professor Burioni e di seguirne gli articoli e le lezioni. C'è veramente tantissimo da imparare. Ed eccoci alla terza obiezione. La destra si può battere solo se al voto si va tutti insieme, perché divisi inevitabilmente si perde. C'è molto di vero in questa obiezione. L'esempio dell'Ungheria è lì a dimostrarlo. Orban è riuscito a mantenersi saldamente al potere perché non aveva di fronte una opposizione, ma diverse forze d'opposizione in concorrenza, quando non in conflitto tra loro. Quando invece quelle forze si sono unite, Orban è stato sconfitto. Vero. Ma l'unità delle opposizioni in Ungheria è stata resa possibile da alcune condizioni molto particolari e ben difficilmente replicabili in Italia, a partire dal fatto che il nuovo leader è un ex fedelissimo di Orban, con idee molto simili a quelle di Orban, ma a sua differenza non amico e sodale di Putin. Un'unità resa possibile, nello stesso tempo, dalla completa rinuncia delle forze di centrosinistra ungheresi ai loro programmi e facendo convergere tutti i loro voti sulla lista di Magyar. Una lista comunque nazionalista, con un programma solo un po' meno autoritario di quello di Orban. È un po' come se alle prossime elezioni in Italia Giorgia Meloni venisse sfidata e sconfitta da una larghissima coalizione raccolta dietro la figura e il programma di, diciamo, Guido Crosetto, un tipo autoritario, nazionalista, un po' più che conservatore in materia di immigrazione e di diritti civili, come Giorgia Meloni, insomma, giusto un po' meno ideologico e molto più pragmatico. Sarebbe una contingenza molto anomala, da diversi punti di vista simile, non sembri blasfemo questo accostamento che non va inteso ovviamente alla lettera, ma simile in qualche modo a quella che dopo l'armistizio dell'8 settembre portò tutti i partiti antifascisti, dai monarchici ai comunisti, a sostenere il secondo governo del già fascistissimo Badoglio. Lì in gioco però c'era la sopravvivenza dell'Italia, non c'era spazio per il distinguo. La domanda che mi pongo allora è questa: siamo davvero a questo punto? E nelle condizioni dell'Italia di oggi sarebbe una scelta vincente? Cercando di ragionare freddamente mi rispondo che no, non siamo a questo punto e dubito che sarebbe una mossa vincente. Faccio l'avvocato del diavolo e anticipo la prossima obiezione. Ma oggi nessuno pensa a una coalizione Magyar. Stai costruendo un'ipotesi di fantasia. Non c'è nessun Crosetto leader meloniano anti-Meloni alle viste. Qui si lavora la costruzione di un'opposizione unita, il campo largo, con un proprio programma ben diverso se non opposto a quello delle destre. Ma è proprio qui che comincia, e temo che finisca contro un muro dopo pochi metri, il vicolo cieco. Ammesso che si riesca a superare tutti i non pochi ostacoli, a partire dal protagonismo patologico dei leader e leaderini, Schlein, Conte, il duo Fratoianni e Bonelli, Renzi, a partire dalla distanza astronomica tra ideali, programmi e scopi, a partire dalla diffidenza, per non dire avversione, tra gli elettorati delle diverse forze che lo compongono, ribadisco che il rischio molto concreto è che con il cosiddetto campo largo si riesca magari a vincere le elezioni, ma che poi ne derivi un governo che vivacchia tra spinte contraddittorie come il governo Meloni, che pure è sorretto da un'ampia maggioranza in apparenza molto più coesa dell'opposizione, oppure un governo che implode nel giro di 2 anni, come avvenne all'ultimo governo Prodi tra il 2006 e il 2008. Più che di un rischio, a mio parere si tratta di una preoccupante certezza. Della conclamata fedeltà del Movimento 5 Stelle a Putin e alla sua propaganda abbiamo già parlato. Fedeltà che si traduce in 2 punti programmatici che Conte e i suoi ripetono come giaculatorie: nessun sostegno all'Ucraina e nessun aumento delle spese per la difesa e, strettamente intrecciato a questo, stop alle sanzioni e ripresa dell'acquisto di gas dalla Russia. Da questo punto di vista il programma dei 5 Stelle non è di fatto distinguibile da quello della Lega. Già questo basterebbe a sollevare più di un dubbio sull'operazione campo largo. Ma c'è dell'altro, molto altro. A partire dal fatto che i 2 principali partiti del campo largo hanno posizioni opposte sull'Unione Europea e nelle istituzioni dell'Unione Europea. Posizioni diverse, addirittura opposte sui temi della difesa, della moneta, dell'immigrazione, della transizione energetica, delle politiche agricole. E potremmo andare avanti a lungo con questo elenco. Che sembrano temi apparentemente lontani, astratti, roba da burocrati di Bruxelles. Ma che lo abbiamo già visto, ma vale la pena continuare a ricordarlo, incidono direttamente sulla vita di tutti i giorni, sul nostro presente e sul nostro futuro. Entriamo, brevemente lo prometto, un po' più nello specifico. Immaginiamo che all'indomani delle elezioni del prossimo anno si formi un governo sostenuto da PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, cespugli e cespuglietti più o meno centristi, più o meno microscopici, ma tutti, strettamente indispensabili a una variegata e composita maggioranza necessaria a tenere in vita il governo, come la risicatissima maggioranza raccolta intorno al già citato governo Prodi del 2006. Ma chi ti dice, prevengo di nuovo una prevedibile obiezione, chi ti dice che sarebbe una maggioranza risicatissima? Lo dice la logica, lo dicono i numeri del primo turno delle elezioni comunali, che hanno gelato molti dei trionfalismi che nel campo largo hanno tratto auspici, che già si stanno dimostrando quantomeno fallaci, sulle stesse comunali e, in proiezione, sulle prossime politiche, dove si sono presentati da soli, in contrapposizione al PD, i 5 Stelle si sono dimostrati irrilevanti ai fini del risultato, positivo o negativo che sia, e si sono rivelati peggio che dannosi dove si sono presentati in formazione campo largo, come a Venezia, dove, secondo le stime di YouTrend, sono stati sì determinanti, ma per far vincere al primo turno il candidato della destra. Un esito tutt'altro che sorprendente, almeno per chi non continua a crogiolarsi nella falsa convinzione che il Movimento 5 Stelle sia un partito progressista. Una fetta consistente, probabilmente maggioritaria, del suo elettorato è profondamente di destra. E quindi, al momento delle scelte, al momento del voto, si comporta di conseguenza. Il risultato è che spesso proprio la presenza di 5 Stelle nella coalizione non solo non apporta se non una piccola parte dei loro voti, ma induce anche una parte non irrilevante, per quanto piccola, degli elettori del PD a non andare a votare o a disperdere il voto. Date queste premesse, facciamo ora un esperimento. Ipotizziamo, come da più parti si auspica con intenti più o meno testardamente, o meglio ottusamente unitari, che alle comunali di Roma del prossimo anno Gualtieri, la cui ricandidatura è giustamente scontata, si presenti con alle spalle il famoso campo largo. Ovviamente vorrebbe rivendicare, tra i più importanti risultati ottenuti dalla sua amministrazione, la costruzione del termovalorizzatore, che finalmente consentirà a Roma di chiudere virtuosamente il ciclo dei rifiuti urbani. E come potrà farlo, avendo in coalizione i 5 Stelle e AVS, che della lotta al termovalorizzatore hanno fatto una questione di vita o di morte, che schierano in prima fila rispettivamente l'ex sindaca Raggi e l'ex sindaco Marino, assatanati e pronti a sfruttare qualsiasi pretesto per tentare di bloccare la realizzazione dell'impianto. Stiamo parlando degli stessi partiti che in Parlamento si oppongono con durezza alla proposta di legge costituzionale sui poteri a Roma Capitale, fortemente sostenuta da Gualtieri. Ne riparleremo in una prossima puntata, perché su questo tema ce n'è anche per il PD. Il più feroce nemico di Gualtieri del PD, quello che non perde occasione per attaccarlo a testa bassa su ogni cosa, anche la più pretestuosa, non è un esponente della destra, ma è proprio l'ex sindaco PD e ora europarlamentare di AVS, Ignazio Marino, ormai stabilmente a braccetto con l'ex sindaca 5 Stelle Virginia Raggi, proprio quella che dall'opposizione faceva conferenze stampa per promettere a Marino di portargli le arance in carcere. Quella che con i suoi accoliti rovistava nella spazzatura alla ricerca di scontrini incriminanti. Per chi non ne ha memoria, Marino alla fine fu assolto con formula piena. Purtroppo, anche, va detto, a causa dell'ignobile comportamento degli allora reggenti del PD romano, in particolare Matteo Orfini, Marino ha sviluppato un odio profondissimo e irrazionale nei confronti di tutto il PD e di tutti i suoi esponenti, in particolare proprio di Gualtieri, che con la vicenda Marino non ha peraltro mai avuto nulla a che fare. Ma torniamo alla politica nazionale. Che decisioni prenderà questo ipotetico governo, chiamiamolo governo patchwork, quando si tratterà di mettere mano allo smantellamento dei famigerati decreti sicurezza del governo Meloni, che i 5 Stelle in sostanza non dispiacciono? O quando si tratterà di smantellare, insieme all'attuale politica criminale sull'immigrazione, i centri di detenzione in Albania? Ricordiamoci che a definire con disprezzo taxi del mare le navi delle ONG impegnate nel salvataggio dei naufraghi nel Mediterraneo al tempo del governo Conte 1, ops, Conte 1, governo cosiddetto giallo-verde, quello dei 5 Stelle con la Lega, fu il vicepresidente del Consiglio Grillino, come si diceva allora, mica un leghista. Che decisioni prenderà il governo patchwork quando si tratterà di scegliere fra tornare a dipendere dal gas russo e dare invece finalmente impulso alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in primo luogo eolico e fotovoltaico, ambedue osteggiati, si vede il caso della Sardegna, ma non è l'unico, proprio dei 5 Stelle? E che strada imboccherà il governo patchwork quando si tratterà di decidere, sia a Roma sia a Bruxelles, sugli aiuti all'Ucraina? E quando si tratterà di decidere se rispettare gli impegni assunti dall'Italia in materia di spese per la difesa nell'ambito della NATO? E quando si tratterà di decidere a livello comunitario sulla creazione di un sistema di difesa europeo? E tutto questo senza tener conto dei mal di pancia, a volte sovrapponibili a quelli dei 5 Stelle, a volte di segno opposto, di AVS o di Italia Viva o di Più Europa. Anche di questo ci occuperemo in una prossima puntata, senza tener conto del costante mal di pancia tra le diverse componenti del PD. Ne riparleremo presto, sempre qui su Esente da Bollo, il mio podcast dalla parte del torto, che potete seguire sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di streaming. Alla prossima!